alcune riflessioni sulla parola del Signore. Questo esplode dopo 30 minuti di predica, lo esplode, quindi sparisce il predicatore. Vi faccio una domanda: avete mai sbagliato strada? No, fuori. Bene, meno male, non sono solo. Mi piace raccontare un indovinello, non vi preoccupate, non lo farò a voi, e chi lo sa non parli. Mi piace fare questo indovinello ai ragazzi scout quando uscivo con loro, quando facciamo dei raduni nazionali, ma lo faccio anche tra gli amici, tra i parenti, è molto divertente. C'è un signore che deve andare, una persona che deve andare ad Atene, e mentre cammina, si trova a un bivio, senza segnalazione, non c'è un minimo cartello, perché minimo cartello, e lui non sa quale strada scegliere, se è quella di sinistra o quella di destra, però ci sono due persone lì, due gemelli, che sono seduti lì, e lui sa di questi due gemelli che sono, che uno dice sempre la verità e uno dice sempre bugie. Sempre bugie, l'altro dice sempre la verità. Allora, questa persona, indovinello è questo, bisogna fare una sola domanda, una sola volta, quindi a una delle due persone, per sapere qual è la strada giusta per andare ad Atene. Qual è la domanda, l'unica domanda che possiamo fare per conoscere la via giusta che va ad Atene? Tu lo sai, e guai se parli, vabbè.
Io vado ad Atene, voglio venire con me.
Però è interessante questo, ci avevo pensato. La domanda è questa, e si usa anche quando si insegna la matematica, l'algebra booleana. E la domanda è questa: se io chiedessi, si rivolge uno di due indifferentemente, se io chiedessi a tuo fratello qual è la strada per andare ad Atene, quale mi direbbe? Quello dice la strada, e tu fai proprio il contrario di quello che dice. Quella è la strada giusta per andare ad Atene. Lo so, è presto, so, appena le 11, ci vuole un po' di tempo. Comunque, il discorso è questo, che una verità negata è sempre una negazione, quindi si fa il contrario. O una negazione di una verità è sempre una cosa negata, quindi si fa sempre il contrario. Questa è un po' la filosofia che c'è dietro. A qualcuno glielo spiegherò dopo, in separata sede, se volete. Ma io penso che qualche buon tempone che non è riuscito a risolvere questo problemino avrà inventato quello che conosciamo tutti quanti: tutte le strade portano a Roma, diciamo, almeno non ci sono problemi. Ma nella vita spirituale è vero che tutte le strade portano a Roma? Non so qual è la tua strada, non so qual è il percorso che stai seguendo, se è una scelta che hai fatto tu, se è una scelta che è iniziata già da qualche anno, una strada che stai percorrendo e che forse neanche tu sei molto convinto al 100% di percorrere la strada giusta, una strada che ti dà qualche problema. Io non so se tu hai le possibilità di sapere se questa strada è quella giusta. A chi chiedere? A chi domandare? Come fare per sapere se la strada che sto percorrendo è la strada giusta? La strada che mi porta al Signore. Il grande re Salomone, una volta, veramente molto saggio, una volta disse questa frase, la riportata nella Bibbia: c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma che porta, che conduce alla morte. C'è una via che all'uomo sembra giusta, e ci metterebbe la mano sul fuoco su questa via, però, dice Salomone, che porta, conduce alla morte. Daniel Anderson, uno scrittore cristiano, afferma che tutti stiamo salendo delle scale. Tutti quanti abbiamo una scala da salire. E non importa se tu stai all'inizio o se stai alla fine di questa scala. Non importa se tu stai arrancando su questa scala con fatica o se invece la tua strada è spedita, la tua salita è spedita perché hai avuto delle facilitazioni da parte di qualcun altro. Anderson dice che non è questo il problema, non è a che punto stai di questa scala. La cosa più importante, dice Anderson, è che la scala sia appoggiata sulla parete giusta, sul muro giusto. E questo è il problema più grande, che la nostra scala, dobbiamo essere sicuri che la nostra scala sia appoggiata nella parete giusta. Tornando alla strada, vale la stessa cosa. Non ha importanza se tu stai all'inizio, vedi gli altri andare avanti a te, oppure se stai proprio in avanti, davanti a tutti, forse ti glori e diciamo, meno male, gli altri stanno dietro di me, in tutti i sensi, economico, politico, eccetera, eccetera. Non è tanto questa l'importanza. L'importante è sapere se stiamo sulla strada giusta. Questa è la cosa più importante. Circa 3 anni fa, un aneddoto molto divertente questo, come associazione scout abbiamo organizzato un corso base per leader scout e dovevamo andare in un posto che si chiama Pietra Cavina, che sta a nord di Genova. Un ragazzo doveva, qualcuno già ride, un ragazzo che doveva venire con noi ma non c'era posto sul pulmino, ha preso il treno e ci disse, ma mi potete prendere a Varzi, un paesino vicino a Pietra Cavina? Mi prendete e poi facciamo il viaggio insieme fino a Pietra Cavina. Benissimo, ok, ci mettiamo d'accordo sul posto, ci vediamo davanti, c'è un parco, ci vediamo davanti al parco che è sulla strada principale. Benissimo. Prendo il tonton, adesso è molto facile, prendo il tonton, metto il nome, Varzi, e così parto. Dopo diverse ore, eravamo veramente stanchi, avevamo esaurito tutti i canti cristiani, non sapevamo più che cantare, quel mazzolino di fiori, non so, abbiamo cantato di tutto, eravamo veramente stanchi, è finito tutte le scorte alimentari che avevamo, chips, Pringles, tutte queste cose qua, alla fine arriviamo a questo paese. Però c'era qualcosa che non tornava. Mi guardo intorno, c'erano 6 case e 2 stalle. E del parco non c'era proprio niente, se non una campagna sterminata intorno a queste 4 case, 6 case e 2 stalle. Ho cominciato a preoccuparmi un pochettino, ma... E adesso? Ma cosa succede? Cosa è successo? Mi sono un po' calato nei panni del ritorno dal futuro, no? Forse una città deve essere costruita ancora, non lo so, siamo tornati nel passato. E non sapevamo veramente cosa fare. E riguardavamo la cartina, tutto a posto. E a un certo punto mio figlio Daniele dice, papà, questo è Varzi. Sì, lo so, Varzi. No, Varzi con la Z, Varzi, questo è Varzi con la S. Come Varzi con la S? Sì, questo è Varzi con la S, noi dobbiamo andare a Varzi con la Z. Fatalità, esisteva un paese che si chiamava quasi con lo stesso nome, con l'unica differenza che invece della S c'era la Z. Effettivamente poi, visto sul tonton, avevo impostato Varzi con la S invece che con la Z. E poi ci siamo accorti che stavamo veramente a 60 chilometri distanti dal vero obiettivo che dovevamo raggiungere. Feci una figuraccia, ma una di quelle figuracce tremende, anche perché io ero lì, per in quel corso, l'istruttore di orientamento. Quindi potete immaginare i ragazzi che stavano, non hanno fiatato perché sapevano che se dicevano una minima cosa su l'avrei bocciati sull'orientamento. No, poi dopo siamo partiti e siamo effettivamente poi arrivati a notte inoltrata veramente a prendere sto ragazzo, che poraccio pure lui ha aspettato un sacco di ore, a Varzi, e c'era il parco lì, era un paese grandissimo, e così abbiamo continuato il nostro viaggio verso Pietragavina. C'è una via che all'uomo sembra dritta, ma che conduce alla morte. Che conduce alla morte. Dove ti sta portando la tua via? La tua strada che hai iniziato? Tu lo sai? Tu lo sai? Su quale muro hai appoggiato la tua scala? Che stai faticosamente salendo? Tu lo sai? Hai una risposta? È una scelta fondamentale, importante e anche abbastanza urgente. Tu non hai 10 vite come i videogiochi, che se perdi una vita poi dopo ne hai un'altra, due, poi magari poi dei bonus, hai più vite. Vabbè, mi sono sbagliato, Signore, torniamo indietro e ricominciamo da capo. No, con la vita spirituale non c'è questo, non c'è questa possibilità. Non possiamo tornare indietro. Ci sono delle domande che possiamo farci per sapere se stiamo sulla strada giusta? Io penso proprio di sì. Io penso che questa mattina possiamo porci tre domande la cui risposta ti dimostrerà se stai sulla strada giusta, se hai appoggiato quella scala sulla parete giusta. La prima domanda: la strada o la via che stai percorrendo mi dà gioia e pace nel cuore? Questa strada che io sto percorrendo mi dà pace e gioia nel cuore? Perché questo è quello che vogliamo tutti, pace e gioia. Risponderemo a questa domanda con una storia vera. Una di queste riguarda due donne, Marta e Maria, ai tempi di Gesù. Vi leggo il contesto di questo racconto. Luca 10, capitolo 10, versetto 38. Se avete una Bibbia potete seguire con me questa lettura. No? Leggo dal versetto 38. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Allora, cerchiamo di immaginare questo quadro. Gesù entra in casa di queste due sorelle, che poi erano anche sorelle di Lazzaro, quell'uomo che Gesù poi risusciterà, e un ospite importantissimo, un ospite che parla di cose meravigliose, della vita eterna. Ebbene, abbiamo Maria che sta ai piedi di Gesù e ascolta, trasportata proprio dalle parole di Gesù. Marta invece stava in cucina, stava da qualche altra parte, rassettando, pulendo, preparando probabilmente, ma era agitata, aveva mille cose da fare e questa cosa le pesava tantissimo. E così va da Gesù, quasi con aria di rimprovero: ma Signore, non ti importa, non ti importa che io sto lì a faticare, a sudare, e forse lo sto facendo anche per te, mentre Maria sta qui a perdere tempo l'ho aggiunto io, ai due piedi. Non era questo il problema. E Gesù lo sottolinea: Marta, Marta, tu ti preoccupi, ti affatichi, ti affanni, ti agiti per tante cose che non sono strettamente necessarie. Maria invece ha scelto la parte buona, la parte che non le sarà tolta. Indubbiamente ci sono tante cose nella nostra vita che ci prendono, che dobbiamo fare, tante attività, è un correre in continuazione verso le mille attività che abbiamo. Ma queste cose non sono veramente la nostra fonte di preoccupazione e della nostra ansia. E se lo sono, è perché noi lo abbiamo fatto diventare così. È perché noi abbiamo dato un valore più importante a queste cose. Se a casa mia non passo l'aspirapolvere da una settimana, ma chi se ne importa? Pazienza. Se l'ultima volta che ho lucidato la macchina è stato più di un anno fa e l'ho lavata un anno fa, qual è il problema? Qual è il problema? Chi se ne importa? Non sono queste le cose che devono far scattare in noi l'ansietà? Eppure sembra una banalità quella che sto dicendo, ma molte persone si preoccupano di queste cose. La loro vita è in affanno, in crisi, ma ci sono altre cose, possiamo accostare altre cose a queste. A volte noi ci creiamo degli obiettivi troppo alti e poi quando non riusciamo a raggiungerli siamo in affanno, andiamo in crisi e ci affatichiamo, ci affanniamo. Vi racconto un piccolo aneddoto. Mio padre mi piace molto il fai da te, pure troppo a volte. E una volta volle costruire una scala in ferro. Quindi comprò i tubi, li tagliò a misura, eccetera, eccetera, cominciò a saldarli, poi alla fine la verniciò tutto quanto e l'addobrò. E funzionava. Ma non era così, non era dello stesso avviso il vicino di casa, che una volta chiese a mio padre la scala. Allora, mio padre è alto più o meno come me, forse un po' più alto di me. Questo vicino di casa era alto 1,60 m. Mio padre diede la scala, dopo un po', dopo 5 minuti la riporta, ha detto: questa scala non funziona. Come non funziona? Dice: io ci sono i pioli così alti l'uno dall'altro che non ce la faccio a salire, con il rischio di cadere per terra. Lo disse così, lo disse così a mio padre, perché quella scala non funziona. A volte noi mettiamo i pioli più alti e li facciamo un po' a nostra misura, ma poi non riusciamo nel tempo a seguire tutto e ci affanniamo, ci affatichiamo, alziamo questi obiettivi e non perdiamo la pace nel cuore. E cominciamo a avere ansia, frustrazioni, amarezza, perché non riusciamo a fare tutto. Non riusciamo a fare tutto. Gesù disse: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. E Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta, quella di stare ai piedi di Gesù, ascoltare la voce di Gesù. Non che le altre cose qui non siano utili, necessarie, per carità, ma non dobbiamo farci prendere dall'ansia. Dobbiamo andare a Gesù, perché Gesù ci dà la pace. Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, dice Gesù in Matteo 11, e io vi darò riposo all'anime vostre. Gesù conosce qual è il tuo cuore, Gesù conosce qual è il nostro stato e Lui vuole darci la pace, vuole darci il riposo. Non il riposo fisico, quello è un altro discorso, ma il riposo dell'anima. Allora la prima domanda: la via che sto percorrendo mi dà gioia e pace nel cuore? La seconda domanda che dobbiamo farci: la via che sto percorrendo mi dà risposte chiare sulla fede? Mi dà delle risposte chiare sulla fede? Io spero che tu abbia le idee chiare sulla tua fede, ma è importante è che queste risposte vengano dal Signore, secondo la sua volontà, non secondo la nostra personale volontà o punto di vista, né quello del sacerdote, né quello del responsabile, del monaco, dell'imam o che frequenti, o di qualsiasi persona, o del pastore, della comunità. Non è quella la volontà di Dio. E anche in questa comunità, i membri di questa comunità non seguono la volontà dei pastori di questa chiesa, ma devono seguire la volontà di Dio. E dobbiamo rivolgerci alle scritture, la volontà di Dio. Una volta una donna samaritana si accostò a Gesù, era una donna abbastanza confusa. E il fatto che si era accostata a Gesù, si era avvicinata a Gesù, era già un fatto strano, perché i samaritani a quel tempo, essendo di una religione diversa, non si avvicinavano agli ebrei, anche perché gli ebrei li scansavano ai samaritani, perché li ritenevano impuri, proprio per la loro religione un po' falsa, mescolata, c'era un po' di tutto. Però questa donna si avvicina a Gesù e Gesù la lascia avvicinare perché lui non scansa nessuno. E vuole avere delle risposte che la sua fede non le dava e le voleva avere da Gesù, perché aveva capito che Gesù non era un uomo come tutti gli altri, era un uomo speciale e quindi lei si accosta a Gesù. E leggiamo questa storia in Giovanni capitolo 4. La leggo io per voi, però se volete seguirmi nelle nostre Bibbie, è a Giovanni capitolo 4, versetto 19 al versetto 24. Giovanni, Vangelo di Giovanni. La domanda di questa donna in sintesi era questa: come si deve adorare Dio? Come si deve adorare Dio? La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, ma noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che l'adorino in spirito e in verità. Questa donna seguiva la sua fede senza convinzione, non aveva le risposte a tutte le sue domande, era confusa, sapeva che c'erano delle differenze e lei era preoccupata perché non sapeva chi avesse ragione, se avesse ragione lei o avesse ragione il popolo ebraico. Quindi va Gesù con questa domanda ben precisa: dove, come si deve adorare Dio? Io penso che questa sia anche la tua domanda, perché questa è la domanda di tutti, di quelli che vogliono veramente seguire il Signore, non di quelli che si acquietano la coscienza facendo qualche rito di ogni tanto, ma quelli che vogliono amare Dio e dire: Signore, io voglio fare quello che è veramente giusto davanti agli occhi tuoi. E così questa donna va a Gesù e riceve le risposte giuste. Io credo che anche la tua fede, la tua strada sia sincera, come quella della donna samaritana. Lei ha messo a nudo i suoi dubbi, le sue perplessità, ma non aveva la convinzione. Gesù dice: bisogna amare Dio in spirito e in verità. Non le disse: va bene cara donna, va bene così, lo so che lo stai facendo in buona fede, il Signore capirà, la tua fede, il tuo buon senso, il tuo desiderio di piacergli. No, no, non dice questo. Gesù insegna che i veri adoratori bisogna che adorino Dio in spirito e in verità. E Gesù una volta disse, pregando per i suoi discepoli, santificali nella verità. La tua parola è verità. La tua parola è verità. La tua fede non deve essere alimentata o sostenuta da coscienza, motivi di coscienza o dal senso di dovere o di comodo o per sentirsi in qualche modo con la coscienza a posto, con un autoconvincimento, un autocompiacimento della propria fede. Non è questo, perché una volta Marx disse proprio per questi motivi qui che la religione è l'oppio dei popoli. La religione è l'oppio dei popoli, perché queste religioni che per riappiedare la propria coscienza e nient'altro, non servono a niente, è veramente un oppiaceo, è veramente una droga. Ma qui il Signore sta dicendo che bisogna adorare Dio in spirito e in verità. In spirito e in verità. Nel Vangelo di Giovanni è scritto: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi. La parola di Dio è l'unico strumento che ci renderà liberi. Allora, la via che sto percorrendo mi dà gioia e pace nel cuore? La via che sto percorrendo mi dà delle risposte chiare sulla fede? E la terza e ultima domanda che dovresti farti, e che ci dovremmo fare tutti veramente, la via che sto percorrendo mi dà la certezza della vita eterna? La via che sto percorrendo, la strada che sto percorrendo mi dà la certezza della vita eterna? E qui adesso non si scherza più, eh? Adesso non scherziamo più, perché questa è una cosa veramente seria. Qui si sta parlando della vita eterna, della vita eterna. Nelle prime due domande potevamo più o meno dare una risposta, fare una verifica, bene o male, di dove abbiamo appoggiato la nostra scala. Ma qui come facciamo a sapere che la nostra strada, la nostra via che stiamo percorrendo ci dà la vita eterna ed il perdono dei nostri peccati? Come puoi provare che tutto quello che credi ti dia la salvezza o meno? Per scoprirlo dovresti prima morire. Dovresti morire e poi dire: ah, non è questa o è questa. Ma se non è questa, hai perso tutto. Non puoi più tornare indietro. La scrittura dice: come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Qualcuno dirà: ma bella scoperta, mica c'era bisogno della Bibbia per dirmi che si muore una volta sola. No, bisogna dirlo, perché alcune religioni dicono che tu puoi ritornare in vita, rincarnarti e quindi migliorare, eccetera, eccetera, no? Mi dispiace per loro, ma la Bibbia dice che si muore una volta sola e poi viene il giudizio. Il problema non è semplice, perché qui ci stiamo giocando veramente tutto. Sarebbe triste che magari percorriamo questa strada che stiamo percorrendo pensando di guadagnare il paradiso e di bere una tazza di caffè Lavazza lì insieme agli angeli, e invece trovarsi in un luogo di tormento. Che differenza, che differenza. È importante rispondere a questa domanda subito, avere la certezza adesso. Nella Bibbia abbiamo un altro racconto, il terzo racconto, sempre di un'altra persona, che parla proprio di un uomo che si è trovato in questa condizione. Lo leggo io per voi, Luca, un uomo che è stato ricco nella sua vita, e Gesù racconta questa storia, immaginando questo uomo che sta all'inferno, e questo uomo dice ad Abramo, usa questa figura, dice: Abramo, ti prego, manda qualcuno a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, per avvertirli di non fare il mio stesso errore. Un bel gesto nobile che aveva questo uomo, troppo tardi, perché Abramo gli rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. Gli sta dicendo: non è possibile. Però c'è la soluzione, la via di uscita, c'è. Hanno Mosè e i profeti. Era un modo per dire, la Bibbia, lo dico in parole veramente semplici, la Bibbia che avevano a quel tempo, la parte della Bibbia che avevano a quel tempo, Mosè e i profeti. Ascoltino quelli, possono andare a leggere, documentarsi, perché anche lì era scritto che chi non seguiva Dio sarebbe comunque finito in un luogo di tormento. No. Non puoi giocarti tutta una vita pensando di aprire la sorpresa come si fa a Pasqua, nell'uovo di Pasqua, perché il rischio è troppo grande. La risposta la devi avere adesso, affinché tu possa incamminarti in quella strada, sicuro, certo, che è la strada giusta che ti porterà in paradiso al Signore. C'è una via che all'uomo sembra dritta, ma essa conduce alla morte. Una risposta c'è. E la troviamo questa risposta attraverso l'esperienza di un altro uomo, certo Tommaso. Tutti quanti conosciamo Tommaso. La Bibbia lo chiama Toma, ma Tommaso è più conosciuto. E voglio leggervi ancora questa piccola parte del Vangelo. Giovanni, capitolo 20, leggo dal verso 25. Gesù è morto, l'hanno messo in croce, i discepoli sono veramente rattristati, però Gesù si è mostrato loro vivo, perché lui era risorto. E in quella volta lì mancava uno dei 12 discepoli, era proprio Tommaso, o Toma. Gesù si ripresenta ai discepoli e leggiamo dal verso 20, dal verso 25 del capitolo 20. Gli altri discepoli dunque gli dissero a Toma: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Era molto determinato questo Toma, eh? Io non crederò. 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, scusate, e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e vedi le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. È strano come un discepolo che è stato per 3 anni, perlomeno 3 anni con Gesù, abbia avuto delle riserve, dei dubbi sulla risurrezione. E questo è fondamentale, amici, fratelli, è fondamentale il fatto che noi crediamo alla risurrezione. E Toma è un po' il rappresentante di tutti coloro che ammirano Gesù, lo apprezzano Gesù, che hanno sentito parlare bene di Gesù, ma non lo credono al 100%. Una fede che rimane intrappolata nei dubbi, nei forse e nei ma. Dio non vuole una fede così. Gesù è venuto in mezzo ai suoi discepoli, si è fatto mostrare da Tommaso proprio perché voleva che i suoi discepoli avessero la certezza delle cose che erano accadute. E Gesù voleva che i suoi discepoli, tutti, dal primo all'ultimo, credessero che Gesù era morto ed era risuscitato. Ecco perché si presenta. Gesù non vuole una fede al 50%, Dio vuole una fede al 100%. Io non so se il tuo datore di lavoro ti pagasse con uno stipendio, ti desse 2.000 euro e ti dice: guarda, io ti pago questi 2.000 euro, te li sei guadagnati, però il 50% di questi soldi sono falsi. Tu che cosa faresti? Li prendi? Sei contento? Ah, però ci stanno 1.000 che sono buoni però, ragazzi. 1.000 sono buoni. Solo 1.000, solo il 50% sono falsi, ma 1.000 sono buoni. Li prenderesti? Se il tuo vero amico, quello proprio del più intimo, del cuore, ti dicesse: sì, io credo a te, ma non al 100%, credo a te, ho fiducia in te all'80%, saresti contento del tuo migliore amico, di questa amicizia all'80%? Io penso proprio di no. È così per il Signore. Lui ti vuole al 100%. Al 100%. Gesù vuole mostrare che Lui è l'unica via, che Lui è la morte e la risurrezione. Molte religioni parlano di risurrezione, parlano della vita dopo la morte, ma solo Gesù, ricordate questo, ricordatelo, scrivetelo proprio nella vostra mente, solo Gesù ha dimostrato che è morto e che è risorto, ha mostrato così la vita eterna, solo Lui. Gli altri ne hanno solo parlato, ma Gesù lo ha anche dimostrato. Ecco perché era importante che Tommaso comprendesse con certezza che Gesù è la risurrezione, che Lui era risorto, perché aveva bisogno di certezze, la certezza della vita eterna. Gesù è la vita eterna. Continuando questo Vangelo, l'autore Giovanni termina proprio subito dopo questo episodio di Tommaso, termina con queste parole: o Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro. Quindi pensate, abbiamo soltanto una parte dei segni miracolosi che ha fatto Gesù, ma questi che sono riportati come la risurrezione di Cristo Gesù è un segno importante, forte, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Abbiate vita nel suo nome. Allora le tre domande, ricapitoliamo. Questa strada che stai percorrendo ti dà pace e gioia? Questa strada che stai percorrendo dà delle risposte certe alla tua fede? Questa strada che stai percorrendo ti dà la vita eterna, la certezza della vita eterna e il perdono dei tuoi peccati? Probabilmente qualcosa, forse in una, due o forse tutte e tre domande non è proprio la strada giusta, ti sei accorto che è una strada giusta. Allora qui bisogna fare una decisione, bisogna prendere una decisione. Tu devi fare delle scelte, cosa fare, come uscire da questo circolo vizioso, perché vi ricordate, abbiamo detto che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno e abbiamo detto anche che c'è una via che all'uomo sembra giusta ma che porta alla morte, conduce alla morte. E allora, quell'orgoglio che ci fa dire questa è la strada giusta è ancora lì presente, è ancora più forte che mai nei nostri cuori, perché ci sta dicendo no, questa è la strada giusta, non quella che ci sta raccontando Eddie stamattina, questa è la strada giusta. Allora come uscire da questo circolo vizioso? La cosa più importante l'hai fatta stamattina, ascoltando la parola di Dio, ascoltando questi passi, perché la scrittura dice che la fede viene dall'udire. Quindi hai ascoltato dei pensieri biblici, hai ascoltato delle volontà di Dio, ma adesso tocca a te scegliere. Il bello è che non devi fare niente se non una cosa sola: aprire il tuo cuore a Gesù. Aprire il tuo cuore a Gesù. Gesù dice: Signore, Tommaso dice al Signore, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il secondo passo è andare a Gesù, andare a Gesù. Aprire una porta a Gesù. In Apocalisse 3:20, e concludo, dice, ecco io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Devi fare una scelta. Dio ti vuole salvare, Dio si è proposto. Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato te, dice il Vangelo di Giovanni, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque, chiunque creda in lui non muoia ma abbia la vita eterna. E adesso a te la risposta. Io ho condiviso non tutto, ma le cose essenziali per farti conoscere la via della salvezza. Io non so qual è la strada che stai percorrendo, ma ci sono due possibilità. Ricorda, ci sono solo due possibilità. O stai nella strada giusta, o stai nella strada sbagliata. Ma solo la strada giusta è quella che ti darà la vita eterna. L'altra no. L'altra no. Qual è la strada che scegli oggi? Vorrei pregare per voi, vorrei invitarvi a chinare i vostri capi e pregherò per voi. Signore Padre Celeste, tu conosci i cuori di tutti. Tu sai, Signore, che in noi non abita nessun bene. Siamo tutti peccatori. E abbiamo bisogno del ravvedimento, abbiamo bisogno del sacrificio di Cristo Gesù per essere salvati. Grazie Signore perché Tu ti presenti a noi come la via, la verità e la vita. Grazie Signore perché Tu stai alla porta e bussi, bussi al cuore di ciascuno di questi cari stamattina. Signore, è vero che Tu comprendi la confusione che qualcuno può avere, è vero che tu, Signore, conosci ogni cosa di noi, però tu vuoi che noi facciamo le scelte giuste, prendiamo quella decisione di aprire quella porta e venire a Cristo Gesù, accettarlo come personale salvatore. Signore, io ti prego affinché questa mattina ci sia tra di noi qualcuno che è stato toccato da queste parole, che possa aver sentito dentro di sé il bisogno di essere salvato, che ha capito, ha scoperto che la propria strada non è la strada giusta. Signore, tu sei un Dio misericordioso e hai dato una via di uscita, che è Cristo Gesù. Adesso ti prego, Signore, di illuminare gli occhi, il cuore di questi cari, di chi ancora non ha fatto una decisione, e di aiutarli a fare la scelta giusta, la scelta che porta a te. Grazie Signore perché tu sei morto per salvarci dall'ira di Dio che pesa su ognuno di noi, Signore. E abbiamo questa bella notizia, che Cristo ci dà la vittoria, che Cristo ha pagato per noi e che noi, Signore, possiamo seguire una strada giusta, la strada che porta a te, la strada che porta in paradiso. Amen. Chiedo a tutti di rimanere con la testa abbassata. Vorrei chiedere se c'è qualcuno stamattina in mezzo a noi che è stato toccato da queste parole, che ha scoperto di stare nella strada sbagliata o che comunque è in dubbio e che vuole sapere di più, conoscere di più sulla strada che porta a Dio. Vi chiedo cortesemente, mentre gli altri hanno tutti la testa abbassata, di farmi un cenno con la mano se c'è qualcuno che vuole conoscere di più, vuole sapere come incamminarsi in quella strada giusta che porta a Dio. Ci sono solo due strade che puoi scegliere, una è giusta, l'altra è sbagliata. Hai il 50% di probabilità, ma non lasciare che solo alla fine te ne potrai accorgere. Ancora chiedo, c'è qualcuno che con un cenno della mano può dire sì, io voglio conoscere di più sulla strada che porta a Dio attraverso Gesù. C'è qualcuno? Ci vuole del coraggio. Ci vuole del coraggio, me ne rendo conto. Non è facile. Però se nel tuo cuore tu hai compreso che forse la tua strada non è quella giusta, ti invito a contattarci o a parlare con la persona che ti ha invitato, con l'amico, di parlarne. E noi siamo lieti di condividere quello che abbiamo imparato dalle scritture e presentartelo affinché tu possa fare la scelta personale, indipendente, non una scelta forzata, ma una scelta cosciente, personale. Che il Signore ti benedica e ti aiuti a scegliere la strada giusta. Amen.
Vito e Lucia Cinzia, andiamo avanti, vogliamo chiudere